Io leggo naturalmente un po', qualche periodo lo sintetizzerò per restare nei limiti temporali, anche perché
era più breve, più umana, diciamo.
Giustamente mi avverte, perché io sono un po' propenso a chiacchierare.
Sono 4 meno un quarto, per le 4:30
va bene. Allora, l'anno sul quale si deve concentrare l'attenzione per capire il motore della ricerca gramsciana è il 1930. Infatti, solo dopo 3 anni di detenzione, tra confino, carcerazione preventiva e inizio della reclusione a Turi, finalmente Gramsci si trova nelle condizioni di studiare ed elaborare. Quindi un esame contestuale dell'elaborazione di Gramsci durante il 1930 e delle circostanze in cui si sviluppò è necessario. Consideriamo in particolare l'itinerario nei quaderni del 1930. Gramsci termina nel maggio il primo quaderno, continua lo spoglio delle riviste nel quaderno 2 e inizia nel maggio il quaderno 4, dipartendo lo stesso, e avvia da pagina 41 gli appunti di filosofia, materialismo e idealismo, scrivendo i primi 2 paragrafi. A pagina 11 apre la trattazione di un altro argomento e stila la lunga nota sugli intellettuali, databile al novembre. Poi vedremo come questa nota viene richiamata nel carteggio, dopo la conclusione degli appunti. A tale proposito si può ipotizzare che da pagina 10 Gramsci non intenda continuare gli appunti come ritiene Franciusi, ma ritiene aprire una trattazione a parte sugli intellettuali, come conferma il fatto che la lunga nota del quaderno 4 viene ripresa nel quaderno 12, dedicato totalmente agli intellettuali. Invece, le note sul quaderno 10 si dispongono secondo lunghi intervalli temporali, sicché la 6ª nota su Vincenzo Morello risulta scritta sicuramente prima del 13 marzo 1931 e le ultime 4 nel 1932. Il quaderno 4 risulta scritto per la maggior parte nel 30, ed è da notare questo, perché il quaderno 4 è il quaderno fondamentale per l'elaborazione della filosofia della prassi, così come il primo quaderno lo è per la teoria politica. Ben 75 paragrafi su 97 sono di prima stesura e quindi vengono ripresi successivamente, e questo dà l'idea di quanto in continuità siano presenti i temi degli appunti degli intellettuali nella elaborazione gramsciana. Ora vediamo che Gramsci, dopo aver concluso buona parte il quaderno terzo, 3 e per intero, e buona parte il quaderno 4, in particolare per quello che riguarda gli appunti, chiede gli appunti di filosofia, chiede ed ottiene tra il settembre e l'ottobre del 1930 un terzo gruppo di quaderni, precisamente 5, 6 ed 8 ed 8. Ora, perché è importante considerare questo? Perché vediamo che praticamente i primi 8 quaderni vengono ad essere dati e iniziati da Gramsci nel 1930. Abbiamo richiamato sommariamente la successione dei quaderni tra il 29 e il 30, così come l'ha ricostruita il Francioni nell'edizione anastatica, perché essa ci permette di entrare nel cuore del problema e di risalire dal testo al contesto. Perché Gramsci ha scritto i quaderni? A mio parere non si può intendere Gramsci se non si tiene conto che egli entra in carcere per continuare la lotta come comunista, anzi come il capo del Partito Comunista, e che per questo ritiene necessario riacquistare la libertà. In carcere non intende rinunciare a svolgere una funzione di dirigente. Questo io intendo sottolinearlo, perché quelli che si pensa che Gramsci in qualche modo avesse accettato come una necessità la rinuncia a dirigere il partito, e non trova conferma in questo lavoro, che è un lavoro teorico, questo lavoro è fortemente imperniato sulla teoria, ma è innervato su quella che è la sua visione politica, su quella che è la sua visione dei compiti del Partito Comunista di fronte al fascismo. Riteniamo che egli fosse ben consapevole delle conseguenze politiche della riunione di Genova, che non potevano non comportare quella che si è svolta dal primo novembre del 1926, conseguenze che non potevano non comportare, come poi di fatto avvenne, un cambio di direzione da Gramsci a Togliatti, dopo il famoso corteggio del 1926. E vedete subito perché. Sappiamo infatti che non erano solo Bukharin e Stalin, come dice Bacca, che è a conoscenza della lettera di Gramsci, ma anche Manuilski, Kuusinen e Humbert Droz, dell'esecutivo del comitato. Lo stesso Humbert Droz è inviato alla riunione della Valpolcevera proprio per evitare che il partito si schieri a sostegno della posizione di Gramsci. Insomma, il vertice dell'Internazionale del Partito Comunista Russo conosceva quella posizione, quella della lettera, e la giudicava inaccettabile. Sono dati noti, ma serve richiamarli perché si può intendere meglio come Gramsci ritagli il suo ruolo nel partito e intenda condurre la sua battaglia politica. Innanzitutto, egli non ci risulta questo da alcun elemento di documentario. Egli non ha fatto alcuna autocritica dopo il carteggio, ma ha indicato al contrario, nella lettera del 25 marzo 1929 a Tania, quali sono i termini essenziali del programma di studio e di ricerca che intende svolgere in carcere, unendo strettamente ricerca teorica e azione politica. Dunque, i quaderni sono concepiti in modo da servire a Gramsci una volta ritornato in libertà. Essi sono essi stessi un'azione politica svolta nella sfera della teoria, che acquisterà questa azione politica solo in seguito il valore di un'arma nelle mani del partito. Intendere questo nodo ci permette di risalire dal testo elaborato con tanta cura e con tanto controllo al contesto. C'è insieme il dramma di Gramsci, un uomo ancora giovane, strappato alla moglie e figli, che sente forte l'ansia di tornare tra loro. Questo intreccio tra dramma personale e tempo della politica non si comprende attraverso la lettura dei soli quaderni, ma solo con una lettura incrociata dei quaderni e delle lettere sue e dei corrispondenti, soprattutto Tania, che durante tutta la prigionia tenne il filo della comunicazione di Gramsci con il mondo esterno. Chi si trova dinanzi al testo gramsciano è attratto, è impegnato dall'oggetto, dalla cosa ci comunica la pagina scritta, e soltanto in seconda battuta si chiede perché Gramsci scriva e a chi si rivolga in quelle condizioni. Qui si tocca con mano la difficoltà di interpretare Gramsci, difficoltà che ha riguardato sia chi preparò l'edizione tematica di Einaudi, sia l'edizione critica del 75, per la semplice ragione che Gramsci vuole comunicare, vuole una comunicazione politica, ma non può farlo secondo il regolamento carcerario e la volontà dei suoi persecutori, e quindi è costretto ad adottare modalità che gli permettono di aggirare questi ostacoli, evitando con cura che un errore, basta un piccolo errore, un accenno intelligibile dal censore, che questi rovinino la complessa rete dei rapporti che andate costruendo in tal piano. E quindi dice egli stesso nei quaderni che parlerà attraverso metafore, scriverà con riferimenti a personaggi e a situazioni politiche che possano e possono suggerire al lettore che sa, praticamente a Togliatti, quali siano i temi ai quali intende riferirsi Gramsci. Io vorrei fare qui un riferimento rispetto a questa modalità metaforica. Cioè, a un certo punto, nel quaderno primo, ma poi ripreso successivamente, un accenno alla battaglia dello Jutland. Noi sappiamo che Gramsci non è che sia stato uno studioso delle operazioni militari e della guerra navale durante il conflitto mondiale. No, Gramsci si riferisce a questo, ecco la modalità metaforica, a questa battaglia dello Jutland per richiamare il metodo di direzione centralistica del Comintern. E dici praticamente, dici proprio per quello che riguarda, perché qual è il confronto che gli fa è questo, cioè mentre la flotta inglese nella battaglia dello Jutland fu, diciamo, seguì un metodo di direzione centralizzata, dettata questa direzione delle operazioni da un centro operativo, la flotta tedesca invece si fondò su una conoscenza generale del piano di battaglia e poi e lasciò ai comandanti sul campo una libertà di iniziativa. E la flotta inglese ebbe gravi perdite, mentre la flotta tedesca ne uscì bene da questo scontro. Allora, il richiamo che fa qui, che mentre la flotta inglese, che apparentemente doveva essere guidata da criteri, diciamo così, democratici, che dovevano richiamare una modalità diciamo di direzione ispirata ad una concezione democratica, e invece seguì una tattica che era quella dell'osservanza dell'ordine, e l'altra invece, la flotta tedesca, flotta imperiale, invece diede libertà di autonomia e trovò successo. Ora, apparentemente questo non significa niente nell'economia e nella trattazione dei quaderni, ha una validità soltanto se se ne intende il significato metaforico, cioè il riferimento a come veniva ad essere diretto l'internazionale comunista, cioè quello della direzione imposta dall'altro, le direttive che venivano date dagli organi dirigenti di Lichy, e rispetto alle quali direttive i partiti devono soltanto obbedienza. È importante questo, e ci sembra di sì, perché proprio in quegli anni avviene che dopo il decimo plenum dell'internazionale comunista, dell'esecutivo allargato dell'internazionale comunista, viene accettata la svolta, cioè non viene ad essere posta più la linea politica del terzo congresso di Lione, ma viene accettata la linea della rivoluzione proletaria come obiettivo politico da perseguire con l'azione dei comunisti italiani. Quindi attraverso questo, ma si deve collegare anche con altri sviluppi, si può intendere come fosse molto chiara e pungente la critica di Gramsci sia all'internazionale comunista e d'altra parte anche il rifiuto della svolta, non so se è chiaro. Quindi modalità metaforica, riferimenti a situazioni e personaggi politici. Ora, la costruzione quindi di Gramsci è questa, nei quaderni di Gramsci è questa, la invenzione di un linguaggio politico e scientifico nuovo, l'elaborazione di categorie in un senso diverso da quello sinora allora usato, si pensi all'egemonia diversamente intesa rispetto allo stesso Lenin, la modalità metaforica del discorso che richiede la muta partecipazione di un interlocutore che sa. Qui entriamo nell'officina di Gramsci, determinata dalla sua formazione culturale. Perché è importante sottolineare questo? Perché proprio in quel 1930 si sviluppa un episodio che è centrale nella biografia di Gramsci ed è la discussione di Turi. La discussione di Turi è sempre stata, diciamo, taciuta. Per alcuni aspetti, se si leggono le testimonianze, c'è addirittura un tentativo di deviare l'attenzione del lettore, particolarmente per esempio nella testimonianza di Giovanni Lai. E allora, ecco, importante questa discussione di tutto. Perché? Io qui dirò anche, mi riferirò a quello che ho cercato di trattare più distesamente in un saggio, Gramsci da eretico a icona. Gramsci nel 1930 ha notizia di quelli che sono stati gli sviluppi che si sono avuti dopo la lettera di Grieco. 1928 inizia la lettera di Grieco, ma poi i rapporti con il partito sono rapporti che sono stati, si può presumere, siano stati piuttosto, diciamo, radi, non sviluppati, non ho potuto tenere il filo di questa comunicazione con il partito. Quindi sa attraverso la visita che il fratello Gennaro gli fa nel giugno 1930. Gennaro è stato indirizzato a visitare il fratello dopo una lunga ricerca che lo stesso fratello, lo stesso Antonio Gramsci ha sollecitato. Quando va da Gramsci gli dice le cose come stanno, gli dice praticamente che la linea è cambiata. Gramsci aveva già capito questo, ma non si era trovato di fronte alla manifestazione comunicatagli direttamente da Gennaro. Si era trovato di fronte alla lettera di Grieco che gli diceva sostanzialmente che, insomma, era inutile richiamare un rapporto con Trotsky, Trotsky era fuori, quindi la cosa da seguire, la bussola per il Partito Comunista Italiano, la bussola per il Partito Comunista Italiano era la scelta della costituzione del socialismo in un solo paese, cioè la linea di Stalin e della maggioranza del Comitato Centrale. Quelli che erano stati gli ulteriori sviluppi, cioè la espulsione di Bordiga, la espulsione di Tresso, di Ravazzoli, di Lionetti e quindi praticamente di buona parte del gruppo dirigente, di Tasca, e Gramsci la prende appunto in quell'occasione, lo prende come una decisione già presa sulla quale egli non può dire nulla, non può interloquire. Gramsci, mentre da un lato su questi provvedimenti non ritiene di poter dire nulla, riserva a sé libertà di giudizio per quello che riguarda la linea politica. E qui ci troviamo di fronte a un fatto che è confermato dai suoi compagni di carcere, che egli inizia nel giugno le famose conversazioni, lezioni, che poi sfoceranno nel conflitto. Perché queste conversazioni, lezioni? Perché Gramsci, mentre non ritiene di poter affrontare una discussione su quelle che sono le linee direttive dell'Internazionale Comunista, che ormai hanno portato alla conclusione della vittoria di Stalin e all'affermazione della linea della costruzione del socialismo nel suo paese, però ritiene che su quello che riguarda la linea di Lione, la linea politica di Lione, ci sia da discutere. Perché? Perché mentre la linea di Lione ha avuto una sanzione congressuale, il cambio di linea, cioè la svolta, che è un cambio radicale, è avvenuto con la rottura del gruppo dirigente e senza la sanzione congressuale. Allora, siccome non intende rompere, su questo dobbiamo essere molto chiari, pensare che Gramsci volesse rompere con il partito non è assolutamente una ipotesi suffragata da fatti. Gramsci fino all'ultimo intende mantenere il rapporto con il partito, perché senza il partito viene messa la ragione della sua lotta politica e viene meno il rapporto con la famiglia, con quella che con quelle che sono ragioni di vita. Quindi Gramsci intende mantenere il rapporto con il partito e intende avere il consenso dei compagni, del collettivo, tra virgolette, di Turi, per poter continuare a sostenere la verità della linea del terzo congresso di Lione. Allora, e quindi le lezioni, conversazioni. Se si va a vedere bene, anche i primi quaderni, e precisamente il quaderno primo, il quaderno 3 e il quaderno 4 sono collegati con questa discussione, perché ci sono modalità che, nei quaderni, che possono essere rintracciate, che riguardano l'elaborazione di scalette, vere e proprie tracce per le discussioni, le conversazioni in carcere. Naturalmente questo lui non lo può fare con chiarezza, non lo può mettere per iscritto, ma dalla lettura si può trarre un collegamento tra le note di quaderni e i temi delle lezioni che vengono a essere sviluppate in carcere. E qui c'è qualche cosa che dobbiamo sottolineare, che Gramsci non trova un uditorio, diciamo, che favorevole. Fra i suoi interlocutori inizialmente ci sono personalità come Francesco Losardo, come Riboldi. Francesco Losardo è una figura notevole, è un comunista siciliano, il primo deputato comunista siciliano, più anziano di Gramsci, che viene dal Partito Socialista e che è un uomo tutto d'un pezzo, malato gravemente, rifiuterà fino all'ultimo di essere di avere concessioni al fascismo. Dice invece mi hanno voluto in queste condizioni, va bene, adesso si prenderanno anche il mio cadavere. Questo era il modo di rispondere di Losardo. Diciamo, sotto certi aspetti Gramsci viene anche in discussione con lui con queste modalità, per questi modi, insomma, di accettare la prigionia da parte di Gramsci, perché Gramsci da parte di Losardo, perché Gramsci è convinto che anche in carcere bisogna sfruttare tutte le opportunità pratiche per continuare a lottare, e quindi il gesto eroico, il sacrificio inutile, insomma, Gramsci non li accetta. Questo poi si potrà vedere in seguito. Allora, poi mentre nel settembre arriva a Turi un funzionario del partito. Questo funzionario del partito è Athos Lissau. una formazione, quella di Liszt, assolutamente diversa da quella di italiani, di Gramsci. Gramsci, noi sappiamo, è un intellettuale, è uno che ha avuto una formazione che si era andata sviluppando e consolidando prima ancora che si accostasse al leninismo, prima ancora che avesse contezza dei testi di Lenin. La sua formazione, conosciamo, è venuta all'Università di Torino, negli studi filosofici coltivati nel rapporto con i testi dialistici, con Marx, ma Lenin l'ho conosciuto tardi. All'incontrario, Lisa è un funzionario della Terza Internazionale, uno di quei funzionari che veniva a essere formato nelle scuole leniniste. Chi ne ha avuto qualche esperienza può dire che queste scuole erano scuole ispirate a un insegnamento dogmatico. Quando l'ho frequentato io erano impostate così: c'era il corso di filosofia marxista, il corso di economia, la storia del movimento operaio internazionale e quarto lo studio della lingua russa. Per quel che riguarda le particolarità nazionali, io che ho fatto, ho studiato in una scuola leninista molto tempo dopo, cioè negli anni di Cruscio, e posso testimoniarvi che questi erano. E quindi possiamo pensare come avvenisse questa formazione. Quando si trova a discutere con Gramsci, questo gli oppone e dice: la linea del partito è altra, tu sei fuori della linea del partito. E qui Gramsci si trova di fronte ad una spaccatura del gruppo che si consolida, per cui poi per questa spaccatura resta isolato, resta soltanto con Ceresa e Piacentini, cioè due ex anarchici che non vengono ritenuti comunisti, benché Gramsci li avesse portati sulla posizione di adesione al Partito Comunista. Non vengono, cioè praticamente il concetto dei puri e duri, insomma, non dobbiamo dimenticare che poi in fin dei conti c'era un sottofondo che era dato dalla ispirazione bordighiana, il partito di Duri, e questo poi corrispondeva anche a un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, che i comunisti erano rimasti soli a resistere al fascismo, mentre il Partito Socialista si era andato smontando completamente e le opposizioni ormai erano state disfatte. L'unica avanguardia che era rimasta sulla breccia a combattere in condizioni durissime era quella comunista, e Gramsci accenna a queste, anche qui un riferimento ai patriotti del Risorgimento, Silvio Spaventa, il Poerio, sono i modi attraverso i quali lui richiama questa condizione dei cospira, dei militanti comunisti, che arriva così. Il quadro dovrebbe avere una funzione di equilibrio, e invece anche così si schiera. Nel momento in cui si deve andare a discutere su due relazioni, Gramsci sa, adesso diciamo i particolari temporali non sono stati indagati sufficientemente, a mio avviso, Gramsci sa che sta partita una lettera che denuncia il fatto che lui è contro la linea del partito. Ora immaginate questo: Gramsci, che era in carcere come segretario del partito, si trova di fronte ad una lettera sottoscritta da tutti coloro i quali ritenevano di essere i membri del collettivo comunista, che gli dicevano tu sei fuori dal partito, indirizzata alla direzione del partito. A questo punto Gramsci interrompe le lezioni, le conversazioni, perché continuare in una significherebbe fare opera di frazionismo dichiarato, di contrapposizione. Questo fatto è conosciuto, non è un fatto nascosto. Scrive Terracini nel suo libro La Svolta di aver indirizzato una lettera a Togliatti in cui dice guarda corre voce in tutti i carceri italiani che Gramsci si è messo fuori dal partito, è diventato socialdemocratico eccetera, e qui non è che viene smentito perché Togliatti di fronte a questa denuncia, della quale non abbiamo mai avuto copia, Togliatti prende tempo, richiama l'attenzione, fa una lotta durissima, richiama l'attenzione alla disciplina Terracini, dicendogli, guarda, gli scrive, guarda, no? Con il giostro simpatico che viene poi ad essere trascritto da Terracini, guarda che la linea è questa, la linea non è quella di un esito democratico della lotta politica in Italia, la linea del partito è quella della rivoluzione proletaria, della rivoluzione proletaria e dell'abbattimento del fascismo. Questa è la risposta di Togliatti. Gramsci è abbastanza consapevole di questo, di questa situazione.
Allora, sì. Ti do il tempo, manca un quarto d'ora.
Sì, sì, no, ma io manca un quarto d'ora. No, ma infatti io mi
scusa,
vai. Poi è finito, quindi io con il trenda mi concludo. Allora, Gramsci è abbastanza consapevole di questo, perché la situazione in cui si trova è oggetto anche di episodi di ostilità manifesta. Non dobbiamo dimenticare che egli stesso ricorderà come durante l'ora di passeggio nel cortile viene fatto oggetto del lancio di pietre, e di questo ne parla anche Pertini. Pertini nella sua testimonianza smentisce che sia partito questo lancio da detenuti comunisti, cioè una pietra, una palla di neve, gli viene lanciato un sasso contro. Pertini smentisce che siano stati comunisti, però dobbiamo anche considerare questo particolare. Certamente quegli altri detenuti anarchici, insomma, dai quali pare sia partito questo sasso, devono essere ben consapevoli che Gramsci era isolato ed emarginato, perché se non fosse stato isolato ed emarginato, si avrebbero trovato una dura reazione da parte dei comunisti, che erano la maggioranza dei detenuti politici. Quindi l'isolamento di Gramsci era un fatto evidente. E questi qui si erano permessi di agire in questo modo, proprio perché sapevano che Gramsci isolato. E dicevo, come agisce Gramsci? Reagisce nel senso che prende atto di questa divisione, di questa separazione, di questa contrapposizione. L'accetta, no, Gramsci non l'accetta, ma non l'accetta nel rapporto con il gruppo dirigente, non con i detenuti, perché con i detenuti interrompe le lezioni, salvo poi a riprendere i contatti, che però non avranno più il carattere di lezioni. Mi manda due lettere, una quella del 17 novembre e l'altra del 1 dicembre 1930. Nella lettera del 17 novembre parla della questione degli intellettuali, E cioè dice praticamente all'interlocutore, al partito, che il suo impegno è rivolto alla ricerca. E lui è fortemente impegnato nella ricerca sugli intellettuali. Guardate bene, è molto importante questo, perché Gramsci nel frattempo ha scritto gli appunti di filosofia, materialismo e idealismo, dove ha iniziato quel ripensamento di Marx, e in relazione al secondo punto della lettera programma del 25 marzo 1929, quando indica tra i suoi oggetti, tra gli temi che sono oggetto del suo studio, la teoria della storia e della storiografia, cioè praticamente il marxismo, come la ricerca teorica riguardante il marxismo, come tema del suo impegno carcerario. Ma il 17 novembre 1930 non richiama questo impegno, fa cenno al tema degli intellettuali. E in seguito sarà sempre questa questione degli intellettuali che ritornerà nel rapporto con il gruppo di Gente. È impegnato una storia in un impegno di grande una ricerca di grande impegno che riguarda gli intellettuali italiani, eccetera. Sul ripensamento del marxismo da parte di Gramsci noi non sapremo niente fino a quando non apparirà nel 1948 il libro, il materialismo storico e la filosofia di Pietro Croce. Fino a allora non sapremo niente. L'altra lettera è la lettera del 1 dicembre 1930, che possiamo definire una vera e propria lettera manifesto, perché egli richiama anche qui la metafora della riforma come il grande moto popolare che ha un carattere di riforma intellettuale e morale che deve essere guidato dal Partito Comunista, e a questo compito richiama il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano. Che cosa significa questo? Significa che Gramsci nei confronti del partito si ritaglia un campo suo proprio, che è quello dell'attività teorica, non rinunziando a svolgere una funzione politica, ma dicendo va bene, per quello che riguarda il rapporto con l'internazionale, la direzione dell'attività pratica del partito, va bene, questo tocchi ai dirigenti che sono sul campo. Ma per quello che riguarda le linee di azione del partito, io intendo avere ancora una parola. Possiamo dire, e io come vedi prendo, concludo prima, possiamo dire che questo è, diciamo, il contesto in cui viene maturando l'elaborazione dei quaderni che abbiamo considerato dal primo a 4. Abbiamo richiamato il contesto carcerario e non siamo andati oltre, perché questo è il contesto in cui è più direttamente impegnato Gramsci, cioè il rapporto con il partito attraverso i detenuti, attraverso rendere noto qual è l'orientamento della sua ricerca, e mentre per quelli che riguardano altri aspetti che pure meritano una considerazione, quella della evoluzione della internazionale comunista, io credo che non fosse proprio oggetto di un esame del contesto gramsciano, che sappiamo che dal 1928 agli anni successivi l'Unione Sovietica ormai è in una situazione in cui il dominus assoluto, come lo definì Tasca e Stalin, sta affrontando la grande prova della collettivizzazione e del lancio del primo piano quinquennale. Per quello che riguarda l'Italia, possiamo non sottolineare che in Gramsci si è andata formando una convinzione che non è condivisa dai suoi compagni, cioè il rafforzamento del fascismo. Gramsci è il primo ad avere questa immediata consapevolezza del rafforzamento del fascismo come un regime verso il quale si va indirizzando il consenso della maggioranza degli italiani. Bongré e Malgré, parlerà egli poi successivamente, svolgerà il famoso apologo sui 45 cavalieri ungari, ma quella riflessione è quella che è alla base di una conclusione alla quale gli è pervenuta, è che quando si sfascia un apparecchio, e gli dice, nel quale si trovavano organizzate le masse, e se ne forma un'altra con una netta cesura, con una netta separazione rispetto alla élite che ha guidato quel primo movimento, certamente bisognerà fare i conti con la situazione nuova in cui questo nuovo apparecchio e l'armatura corporativa del fascismo si è andata affermando, e con questo nuovo, con questa struttura bisognerà fare i conti perché il partito possa poi riprendere e svolgere un'azione positiva, che non potrà ovviamente essere ispirata a quei primi obiettivi della rivoluzione, ma dovrà richiamarsi ad un'altra elaborazione, ad altri obiettivi, quelli che troveranno la espressione sintetica dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è la linea politica che, in contrapposizione con il gruppo dirigente del partito e con l'Internazionale Comunista, Gramsci consapevolmente propone al partito.
Bene, grazie. Beh, mi viene da dire per prima cosa che la scuola leninista che ha frequentato Angelo da giovane non era tanto male, perché poi dopo una vita passata a fare il dirigente del Partito Comunista, soprattutto in Puglia, a fare il senatore di Rifondazione Comunista, Angelo, insomma, è diventato uno storico e uno studioso di Gramsci, ci ha fatto oggi una bellissima lezione sul tema che gli avevamo richiesto.